Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto e grazie per essere anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata della nostra rubrica I Santi e i Giovani, a cui vi diamo il benvenuto. E stasera vorremmo parlarvi del valore inestimabile davanti a Dio del martirio cristiano per la professione della fede in nostro Signore Gesù Cristo e nella verità da lui rivelata, dunque nel Santo Vangelo, in lui come figlio di Dio e salvatore dell'umanità, con il suo sacrificio d'amore sulla croce, a cui tutti i martiri, ciascuno nella sua specificità, si sono conformati unendosi materialmente adesso, proprio con la loro vita e con la loro morte, per darvi piena testimonianza. Infatti, martire, anche la stessa parola martire, significa testimone, quindi un testimone autentico della fede. E così hanno seguito la via dei veri cristiani, degli autentici seguaci e soldati del Cristo, assumendone in pieno l'elemento distintivo che consiste nella persecuzione da parte del mondo, quindi da parte dei nemici della verità, della giustizia e della carità. Dei nemici di Dio nella persona di Gesù, di cui infatti possiamo leggere le parole nel Vangelo e cito: Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Fine citazione. Ed ecco, vediamo che non esistono parole più chiare e veritiere in tal merito. E vorremmo parlarvi nello specifico delle sante vergini martiri cristiane dei primi secoli, diverse delle quali andremo a commemorare proprio in questo mese di dicembre, soffermandoci in particolare sulle grandi Santa Lucia e Santa Eulalia, entrambe vergini e martiri del III secolo, le cui memorie liturgiche cadono rispettivamente il 13 e il 10 dicembre, per cui proprio in questi giorni. Ed esse costituiscono veramente un esempio sfolgorante di virtù e di fedeltà a nostro Signore Gesù Cristo, davanti all'imperversare della persecuzione furiosa del mondo. In particolare sono un fulgido modello, ovviamente, per ogni donna cristiana, per ogni ragazza, perché erano appunto a tutti gli effetti delle ragazze. E ne parleremo con Francesca, Salvatore e Sara, che sono con noi stasera, a cui do il benvenuto e saluto con affetto. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E andiamo dunque a cominciare partendo proprio dalla presentazione di Santa Lucia. E Francesca, vorresti raccontarci di lei?
Ave Maria, un saluto a tutti. Sì, Santa Lucia penso sia una santa molto conosciuta e anche molto cara, soprattutto qua in Italia. È una santa del III secolo, quindi proprio i primi secoli dopo la morte di Cristo. Da quel che sappiamo, è nata a Siracusa in data sconosciuta ed è morta sempre a Siracusa nel 304 d.C. È inoltre una delle sette sante menzionate nel canone romano durante la liturgia. E le fonti più antiche e storiche, quindi attendibili, del suo martirio, ma anche in generale della sua vita, derivano dalla Passio Latina, che è quell'insieme di documenti che è stato redatto in latino a seguito anche di altre testimonianze scritte in greco, che però sono state, da parte degli studiosi, giudicate meno attendibili perché molto più esagerate, diciamo, nel raccontare la storia della santa, con particolari che magari anche si contraddicevano tra loro. E inoltre i documenti latini che testimoniano della sua vita sono in linea con i documenti che sono stati rinvenuti a seguito del processo a cui è stata sottoposta la santa e con altri documenti riguardo alla sua vita. Qual è stata la storia di Santa Lucia prima che divenisse santa? È nata in una nobile famiglia cristiana, e quindi nata già in un terreno fertile, e come era consuetudine all'epoca, è stata promessa sposa sin da giovanissima a un uomo, probabilmente del suo ceto. Ma lei sin da giovane fece un voto di verginità perpetua, che tenne segreto però. E finché non si presentò l'occasione, ecco, di dare una svolta alla sua vita e di rivelare il suo voto. Quale fu l'occasione? L'occasione fu un pellegrinaggio che lei intraprese con la madre, che si chiamava Eutichia, alla tomba di Sant'Agata a Catania. All'epoca Sant'Agata era già venerata come una grande martire e aveva già una devozione molto forte. E le due donne si recarono a Catania sulla sua tomba per chiedere la guarigione della madre che soffriva da tempo di una bruttissima malattia che le causava fortissime perdite di sangue, proprio come la figura dell'emorroista che compare nel Vangelo. Le fonti storiche dicono che si recarono sulla tomba di Sant'Agata più o meno il 5 febbraio del 301. Le due donne cominciarono quindi a pregare intensamente sulla tomba della santa e Lucia pregò alla madre di credere fermamente che la sua grazia sarebbe stata concessa e, se solo lei avesse posato la mano sulla tomba della santa. In quel preciso momento Lucia ebbe un'apparizione di Sant'Agata stessa che guardandola le disse: «Sorella mia Lucia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che per la tua fede ella è già guarita. E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa». All'istante la madre di Lucia guarì e sulla via del ritorno Lucia fu ispirata a rivelare il suo voto di perpetua verginità alla madre. E non solo, espresse anche il forte desiderio di voler dare tutta se stessa e tutta la sua vita al servizio dei poveri, nonché anche tutte le sue sostanze che la madre e lei stessa avevano ereditato dal padre, che era ormai defunto. All'inizio la madre fece qualche resistenza, però una volta tornata a Siracusa cedette al desiderio della figlia, probabilmente perché intravide che si trattava di un'ispirazione che veniva dall'alto e non di un suo capriccio o di una sua follia personale. E quindi iniziarono a vendere, diciamo, il patrimonio familiare, il che all'epoca era una cosa abbastanza grave, nel senso che sicuramente destava l'attenzione e spesso il giudizio delle persone attorno alla famiglia. Infatti, il primo che si sentì chiamato in causa fu il fidanzato di Lucia, che andò a chiedere spiegazioni alla madre, la quale però prese le difese di Lucia dicendo che Lucia aveva in vista un investimento molto grande e che l'avrebbe portata a guadagnare qualcosa di molto più prezioso del patrimonio familiare. Il che era la verità, in effetti, ma probabilmente non quella che il fidanzato di Lucia si aspettava. Nei 3 anni successivi, al 301, Lucia mantenne la parola e si impegnò nel servizio dei poveri, degli ammalati, degli orfani e delle vedove. E iniziò a vivere da povera, da ricca quale era. Abbiamo già detto che la sua famiglia era benestante e lei rinunciò fino all'ultimo a tutto ciò che possedeva di materiale. Finché con il tardare del matrimonio il fidanzato di Lucia venne a sapere del voto della sua futura sposa e cominciò a presentare la sua causa al tribunale romano. Al tempo era in corso la persecuzione sotto l'imperatore Diocleziano e il fatto di essere cristiani era naturalmente considerata una cosa grave, soprattutto se questo toglieva venerazione all'imperatore stesso. Lucia fu così presentata a processo e fu processata dal magistrato, di cui sappiamo il nome, che si chiamava Pascasio, e del processo viene riportato che Lucia riuscì sempre a rispondere prontamente all'interrogatorio, sempre citando la Sacra Scrittura. Per esempio, quando il magistrato le chiese come mai si era rifiutata di sacrificare agli dei pagani, lei citò l'epistola di San Giacomo dicendo: Sacrificio puro presso Dio è soccorrere i poveri, gli orfani e le vedove. Per 3 anni ho offerto tutto al mio Dio, ora non ho più nulla e offro me stessa. Oppure in altre situazioni risposo citando il Vangelo di Matteo, dicendo: quando sarete trascinati davanti ai giudici, non preoccupatevi di cosa dire, perché non sarete voi a parlare, ma parlerà in voi lo Spirito Santo. Questo fu per rispondere, ecco, alle domande su come mai avesse così tanta sicurezza, ecco, in quello che diceva e nella sua fede. Ho ancora risposto citando San Paolo nella lettera ai Corinzi, dicendo: coloro che vivono in santità e castità sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi. Durante il processo, infatti, venne proprio messa in difficoltà a causa di questa sua pienezza di Spirito Santo, che in qualche modo era di scandalo ai Romani, e per questo, un po' per contrappasso, a causa, diciamo, dell'aver sperperato le sostanze paterne, fu condannata al postribolo, che era una sorta di prostituzione forzata. E lì avvenne il primo miracolo. Perché Lucia rispose prontamente che, anche se il suo corpo avrebbe subito violenze, la sua mente e il suo spirito non avrebbero ceduto alla concupiscenza della carne. In quel momento le guardie che dovevano trascinarla a lupanare si accorsero che non riuscivano a spostarla e che la santa Lucia era diventata inamovibile. E fu sottoposta a molti altri supplizi. Dai quali però uscì sempre illesa per miracolo, finché a un certo punto la santa diede la vita dopo un ultimo colpo di spada che le venne inferto alla gola. Era l'anno 304 e si dice che Lucia venne sepolta proprio sul luogo del suo martirio, in quelle che oggi conosciamo essere le catacombe di Siracusa, che sono inoltre le tombe più estese di tutte dopo quelle di Roma. È interessante che in queste catacombe si trovano già dal V secolo delle epigrafi che testimoniano la devozione a questa santa che si propagò istantaneamente. Le sue spoglie all'inizio rimasero a Siracusa, finché nell'878, quando i saraceni saccheggiarono la città, vennero spostate a Costantinopoli. E da Costantinopoli, a causa delle crociate, vennero riportate in Italia, a Venezia, più o meno nell'undicesimo secolo. E proprio per questo i veneziani la presero come loro compatrona. Santa Lucia viene ancora oggi venerata come la patrona della salute degli occhi, ma prima si pensava che questa devozione fosse dovuta a uno dei supplizi che lei aveva subito. In realtà questa devozione viene dall'iconografia medievale nel XIV secolo, che in qualche modo aveva cominciato a raffigurare la santa, probabilmente in seguito a vari miracoli taumaturgici che erano avvenuti, aveva cominciato a raffigurare la santa con un piattino, spesso con sopra un paio di occhi, oppure in molte raffigurazioni veniva rappresentata cieca. E si pensa che questa iconografia si sia diffusa soprattutto riguardo al nome della santa, quindi Lucia, che deriva da lux, cioè luce, e che questa iconografia fosse più simbolica che altro, quindi come santa veniva spesso venerata come in quanto portatrice di luce sia materiale sia spirituale, probabilmente a causa di miracoli che erano avvenuti per intercessione della stessa. E Santa Lucia è ancora oggi molto venerata e soprattutto sappiamo che in Italia ci sono tradizioni molto care al popolo cristiano, come quella del 13 dicembre, in cui al mattino i bambini ricevono dei regali in modo un po' anticipato rispetto al Natale. Una tradizione che si è diffusa soprattutto nel nord Italia a causa di un evento che c'era stato nell'800 circa, quando la pianura padana era stata colpita da una forte pestilenza e dei benefattori avevano iniziato a portare nella notte tra il 12 e il 13 dicembre dei doni e dei viveri alla porta dei più bisognosi. L'avevano fatto in forma anonima e da qui, quando diciamo, i bisognosi avevano trovato questi doni al mattino, avevano attribuito questi doni proprio all'intercessione di Santa Lucia. E da qui si è diffusa questa bellissima tradizione che ancora oggi è tuttora messa in pratica, ecco. E questo per quanto riguarda la vita della Santa Martire Lucia, al quale poi faremo un commento più approfondito negli interventi successivi.
Grazie Francesca, grazie di cuore per questa tua bellissima relazione che ci mostra davvero tutta la luce, possiamo dire a tutti gli effetti, che ha portato Santa Lucia con il suo esempio, con la sua fedeltà intrepida, indomabile a nostro Signore Gesù Cristo, proprio portando una luce sfavillante della grazia e dell'amore di Dio nel mondo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, con il valore del sacrificio che lei ha accolto, a cui si è offerta in onore e per amore del Cristo. E invece, per quanto riguarda Santa Eulalia, volevo chiedere a te, Salvatore, di intervenire per condividere con noi, ecco, il racconto della sua storia. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie per l'attenzione, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori. Ecco sì, per quanto riguarda quindi il profilo biografico di questa santa, possiamo dire in primis che in realtà non è molto conosciuta, soprattutto in Italia, ma è certamente più nota nella sua terra d'origine, quindi la Spagna, in particolare Merida. Diciamo che lei fu una giovane cristiana romana martirizzata ad Augusta Emerita, capitale della Lusitania, l'attuale Merida in Spagna, durante la persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano, anche se altri studi collocano la sua morte al tempo di Traiano Decio. Eulalia fu invocata come protettrice delle truppe cristiane durante la Reconquista e fu patrona dei territori della Spagna durante la loro formazione. Eulalia era una devota vergine cristiana, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, nel momento in cui morì, la cui madre, diciamo, la separò da lei in campagna nel 304 d.C., perché tutti i cittadini dovevano confessare la fede negli dei romani. Ma la giovane Eulalia non abdicò la sua fede. Eulalia piuttosto si professò sempre cristiana, insultò gli dei pagani e l'imperatore Massimiano e sfidò le autorità a farla martirizzare. Infatti, leggiamo in un componimento redatto da Prudenzio, celebre poeta e politico romano cristiano, che ha dedicato appunto a lei un inno nel suo corpus letterario. Prudenzio, dopo averci informato dell'età di Eulalia, nei versi seguenti del suo inno ricorda come essa aveva atterrito i carnefici prendendo la sua decisione di affrontare il martirio, cosa che riteneva che sarebbe stata dolce per lei. Quindi lei considerava il martirio come una dolce sofferenza, insomma una penitenza, la penitenza decisiva della sua vita, però dolce, avendo bene in mente quali sarebbero stati insomma, le ricompense nella vita successiva date a lei dal Signore. Leggiamo inoltre anche un altro brano di quest'inno di Prudenzio, in cui secondo Prudenzio, Eulalia disse: Iside, Apollo e Venere non sono nulla, Massimiano stesso non è nulla, non sono nulla perché sono stati fatti dalle mani, cioè, insomma, sottolinea il carattere temporale, mutevole, molteplice e corruttibile della natura degli dèi, è antitesi invece all'incorruttibilità, insomma, l'immutabilità invece di Dio, dell'unico vero Dio, che è il Dio cristiano. Eulalia fu poi spogliata dai soldati, torturata con uncini e torce e bruciata sul rogo, soffocando per inalazione di fumo. Per tutto il tempo lei scherniva i suoi torturatori e mentre spirava una colomba volò fuori dalla sua bocca. Ciò spaventò i soldati e permise ad una neve miracolosa di coprire la sua nudità, il cui candore indicava la sua santità. Ecco, questa è la storia miracolosa del supplizio che ha dovuto patire questa giovanissima martire, però sempre in maniera lieta, senza mai essere sopraffatta e turbata da queste sofferenze. Certamente con l'aiuto di Dio le ha sopportate, ma insomma, la sua volontà di adempiere a quella di Dio era veramente molto fervente. Ben presto fu eretto un santuario sulla tomba di Eulalia e la venerazione di questa giovanissima martire era già popolare tra i cristiani nel 350. Infatti, il poema di Prudenzio, già menzionato, accrebbe la sua fama e le sue reliquie furono distribuite in tutta l'Iberia, in tutta la penisola iberica. Poi abbiamo una testimonianza storica, ossia di un vescovo che si chiama Fidelis, di Merida sempre, che ricostruì una basilica in suo onore intorno al 560. E il suo santuario era il più popolare della Spagna visigota. Infatti, per quanto riguarda, storicamente parlando, quanto riguarda i regni romano-barbarici, in Spagna ci fu l'invasione dei Visigoti in quest'epoca. Quindi, insomma, in questo periodo della cristianità primitiva, o insomma nei secoli a seguire, il culto della dulia, diciamo, in gergo teologico, dedicata a Eulalia, era molto, molto praticata, ecco. Intorno al 780 il suo corpo fu trasferito a Oviedo dal re Silo, e giaceva in una bara d'argento araba donata da Alfonso VI nel 1075, mentre nel 1639 fu nominata patrona di Oviedo, sempre in Spagna. Spesso è collegata a Eulalia, Santa Giulia di Merida, e si dice che anche Giulia sia stata una giovane ragazza martirizzata a Merida nel 304, sempre durante il regno di Diocleziano, molto probabilmente. E anche la sua festa viene celebrata il 10 dicembre. Per quanto riguarda i suoi attributi, vi sono la croce, il palo e la colomba, perché come abbiamo detto, mentre spirava una colomba volò fuori dalla sua bocca, per miracolo. Dunque possiamo dire che sempre nel poema di Prudenzio vi è una forte componente laudativa, e questi versi sono pieni di commossa solennità, e infatti al loro interno la nobiltà terrena di Eulalia trova il suo superamento nella maggiore nobiltà spirituale ed ultraterrena che essa si è procurata affrontando il martirio per difendere la sua fede. Grazie a questa morte eroica, essa adorna ora con le sue ossa e venera col suo amore Merida. Venera ovviamente in maniera metaforica, la città dal cui seno essa è stata generata. Dunque possiamo fare una riflessione proprio sul significato intrinseco e metafisico, se vogliamo, del martirio, che però abbiamo in realtà era concepito in maniera molto, molto affettiva, quasi emotiva, dalla popolazione cristiana del tempo, dei primi secoli. Insomma, l'obiettivo era sempre quello di imitare il primo martire, se vogliamo, il martire per eccellenza, che è stato Gesù, la seconda persona della Santissima Trinità, riprendendo San Tommaso d'Aquino, che nella Summa descrive molto bene il martirio, insomma la crocifissione e la passione più che altro di Cristo, è stata la sofferenza più intensa, più grande che sia stata mai esperita in tutta l'umanità. Infatti, San Tommaso, in questi passi, tenta anche di rispondere ad alcuni interrogativi di chi, per esempio, obietta questa verità, prendendo in considerazione, per esempio, il supplizio di altri santi, di altri martiri, che sembrano invece aver sofferto di più, o almeno sembrerebbe di primo acchito. Ma in realtà, spiega San Tommaso, con tutta una serie di motivazioni molto, molto minuziose dal punto di vista sia teologico, ma anche filosofico e logico, che insomma, tutte queste spiegazioni, una in particolare è rilevante, a mio avviso, è più curiosa anche, ossia che la natura del corpo di Cristo in quanto divino aveva i cinque sensi perfetti, quindi come se avesse una sensibilità maggiore. Avesse avuto una, anzi, ha avuto una sensibilità maggiore, anche tattile, e di conseguenza la sofferenza fisica che Gesù ha esperito è stata di gran lunga maggiore a quella esperibile invece da qualsiasi essere umano. Per cui non dobbiamo entrare, non dobbiamo farci, insomma, confondere le idee e pensare che effettivamente, per esempio, il martirio di San Lorenzo sia stato, o di altri martiri dei primi secoli, come anche Sant'Eulalia, siano stati più sofferenti, con un dolore più acuto, soltanto perché sembra più acuto del dolore invece della crocifissione. Ma dobbiamo pensare anche a tutta una serie di altre motivazioni di carattere proprio metafisico, più che fisico, come vorremmo penseremmo di primo acchito. Di conseguenza, l'esempio di Sant'Eulalia come martire è veramente un esempio di insomma aver eseguito quello che era l'esempio invece del modello di martire, che era invece Cristo, quindi di aver ricalcato questo modello, non di aver costituito un modello a sé. Ed è per questo che questa santa andrebbe sempre più venerata e anche per ricordarci del valore del martirio. Grazie per l'ascolto.
Oh, grazie a te Salvatore, veramente bellissimo intervento e hai perfettamente ragione. Andrebbe sempre più conosciuta e venerata proprio per l'eminente valore del suo sacrificio e quindi della testimonianza che ha dato col suo martirio in perfetta unione e comunione con il suo Signore, quindi con il suo sposo, con il nostro Signore Gesù Cristo, per la sua integrità veramente invincibile, poi il candore totale della sua purezza, di cui ovviamente è simbolo anche la colomba che è uscita dalla sua bocca, insomma, veramente è qualcosa di straordinario, è un modello, un riferimento eccezionale per tutti noi, per tutti i cristiani, perché non sono queste soltanto, diciamo, delle favole della buonanotte oppure delle storie inventate che potrebbero impressionare o entusiasmare delle persone sprovvedute. Non è affatto questo, non è affatto così. Perché si tratta di fatti veri, fatti concreti, di vita reale vissuta e quindi anche modi anche di donare se stessi per un fine più elevato, sommamente più elevato di qualunque soddisfazione, di qualunque traguardo o conseguimento terreno che si potesse ottenere o si potesse raggiungere. Per cui un sommo modello per tutti noi, soprattutto anche per i cristiani dell'epoca attuale, dell'epoca presente, che sembrano aver proprio smarrito completamente il senso della sequela totale, integra e profonda di nostro Signore Gesù Cristo. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata e per questo vorrei chiedere a te, Sara, di intervenire condividendo i tuoi pensieri, le tue considerazioni sull'insegnamento inestimabile che ci hanno dato tutte le martiri cristiane, in particolare le due incredibili ragazze di cui abbiamo parlato stasera, testimoni autentiche del Vangelo di nostro Signore Gesù. A te, Sara.
Ave Maria, grazie Valerio, un saluto a tutti voi qui presenti e a tutti i nostri cari radioascoltatori. Bene, innanzitutto una storia che mi è venuta in mente di un'altra martire del secolo scorso che si riallaccia alla storia, alla tradizione di Santa Lucia, quella che ci ha raccontato poco fa Francesca. Quindi il fatto che Santa Lucia fosse sia ancora legata alla protezione della vista mi ha fatto pensare a questa martire che si chiama Beata Antonia Mesina, che è una martire sarda di Orgosolo e che ha avuto un martirio particolare, diciamo, anche se comune ad altre sante come Santa Maria Goretti, ad esempio. E in particolare il suo aggressore che voleva appunto violarla l'ha uccisa con delle sassate e si è accanito specialmente sugli occhi. E proprio per questo sicuramente si può fare un parallelo con Santa Lucia, con quello che si credeva fosse stato anche il suo supplizio, o comunque sul fatto che Santa Lucia è protettrice della vista. E perché forse è così importante, no, che quest'uomo si sia accanito sui suoi occhi? Intanto, se consideriamo gli occhi, il senso della vista, si può dire questo, che secondo alcune tradizioni medievali, rinascimentali, il senso della vista è in qualche modo quello più elevato rispetto agli altri sensi. E, se ci pensiamo, anche da un punto di vista filosofico, scientifico, noi esseri umani siamo gli unici nel mondo animale a vedere il mondo a colori, mentre tutti gli animali lo vedono come gradazioni di grigio, magari qualche colore lo vedono, ma non vedono quello che vediamo noi. E questo è interessante perché in qualche modo ci dice che l'essere umano ha una dignità superiore, no, agli animali. E poi ci sono molti esempi anche nella Bibbia, nei Vangeli, in cui si fa riferimento agli occhi, ad esempio in un salmo, il Salmo 117, si dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Quindi gli occhi sono l'organo che ci consente di vedere la meraviglia. Oppure un altro passo del Vangelo, ci spostiamo nel Nuovo Testamento, il passo in cui ci sono i discepoli di Emmaus, che riconoscono Gesù quando spezza il pane e dice così: allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, cioè lo riconoscono con gli occhi, mentre prima avevano ascoltato, no, Gesù che parlava degli scrittori, delle scritture, però non avevano capito che era lui. Nel momento in cui lui spezza il pane, loro aprono gli occhi e lo riconoscono. In questo senso, l'occhio è un senso che ci fa appunto vedere ciò che è esteriore, ce lo fa interiorizzare, no? Come anche gli altri sensi. Però ha qualcosa in più anche, perché in qualche modo l'occhio, più che la gestualità, che altre caratteristiche dell'essere umano, rivelano qualcosa di intimo di noi, quindi sono anche un tramite del nostro mondo interiore all'esterno. Infatti si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. E probabilmente allora mi viene da pensare che che sia questo, no? Che ha fatto sì che l'aguzzino della beata Antonia Mesina si sia accanito così tanto sui suoi occhi, perché proprio lui è stato poi a dire che non poteva sostenere quello sguardo così puro, lo sguardo puro di una martire. Ecco, questa purezza ci fa pensare poi anche a Santa Eulalia, no? Di cui abbiamo parlato, del suo candore. E quindi abbiamo questo mondo in cui abbiamo sì tanti martiri dei primi secoli, però ce ne sono anche tanti altri che abbiamo in questo secolo, che abbiamo avuto nel Novecento. Ecco, abbiamo citato Santa Maria Goretti, la Beata Mesina, un'altra si chiama Beata Marie Clementina, un'altra martire della purezza congolese, ma poi abbiamo attualmente i martiri africani, i cinesi, i martiri in Armenia. E cosa hanno però tutti questi martiri in comune? Ecco, secondo me ce lo rivela, ce lo spiega bene un quadro che si trova nella chiesa di San Vitale e compagni martiri in via Nazionale, una chiesa particolare perché bisogna scendere delle scale per arrivare. Il quadro titolato Il trionfo delle Vergini è dipinto da pittore abbastanza sconosciuto in realtà, che si chiama Giovanni Battista Fiammeri. E cosa rappresenta questo quadro? Rappresenta un gruppo di martiri, di sante martiri, donne, sono tutte donne. Troviamo quindi al centro Santa Caterina da Siena con la ruota spezzata, poi abbiamo vicino Santa Barbara con la torretta di cui abbiamo avuto anche memoria pochi giorni fa, il 4 dicembre. Abbiamo Santa Orsola, Santa Lucia, Sant'Agnese e vari altri martiri. E diciamo la chiave di volta che ci fa comprendere l'opera e anche il senso del martirio è che in alto c'è un agnello, l'agnello che è Cristo, Cristo come agnello sacrificale. Quindi come Cristo si è immolato per noi, per redimerci dai nostri peccati, si è fatto uccidere per gli uomini. Queste sante martiri, sul suo modello, hanno accettato il martirio, si sono sacrificate e si sono sacrificate per Cristo, in nome di Cristo. E come, in che modo è possibile questo? Sicuramente una delle virtù che caratterizza le martiri, i martiri anche maschi, è la virtù della fortezza. Cos'è la virtù della fortezza? Leggiamo la definizione che ci dà il Catechismo della Chiesa Cattolica, che la fortezza è questo: è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa. Mia forza e mio canto è il Signore, Salmo 118, versetto 14. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Giovanni 16, 33. Ecco, ci colpisce soprattutto la prima frase, no? La fortezza, cioè tutto in realtà ci colpisce, però analizziamo la prima frase. La fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene, cioè queste martiri, pur di perseguire il bene che è Cristo, hanno preferito farsi uccidere, ok? Però ovviamente la fortezza non è una virtù che arriva così da un momento all'altro. Sicuramente queste martiri, Santa Lucia, Santa Eulalia, tutte le altre di cui abbiamo parlato, hanno praticato la fortezza ogni giorno, tutti i giorni si può praticare la fortezza. E anche noi siamo chiamati e chiamate, ecco, facciamo un discorso al femminile, siamo chiamate a praticare questa fortezza. E in qualche modo si può dire che è anche semplice nel mondo attuale, no? Perché è vero che è un mondo oscuro, definito da molti anche neopagano, quindi non ci troviamo in un mondo tanto dissimile da quello che hanno. In cui hanno vissuto Santa Lucia e Santa Eulalia. E proprio per questo elemento di neopaganesimo che c'è nel nostro mondo, per noi è semplice testimoniare Cristo, no? Come ci basta come Santa Eulalia, di cui si narra che è entrata nel tribunale, abbia detto solo la parola credo per intimorire, per sconvolgere i suoi aguzzini, ci basta anche a noi dire semplicemente credo, magari faccio un segno della croce o portare un simbolo religioso, una croce, un braccialetto, rosario per dire, per testimoniare la nostra fede. E questo ha anche un nome, si chiama martirio bianco. Noi non sappiamo se siamo chiamati al martirio come quello di Santa Lucia o di Santa Eulalia, però possiamo vivere giorno per giorno questo martirio bianco, che consiste nell'accettare anche le piccole persecuzioni che ci vengono fatte ogni giorno, magari qualche derisione, qualche insulto, accettare questo. E poi, in ultimo, volevo condividere con voi un pensiero di Fulton Sheen, del venerabile Fulton Sheen, che in qualche modo dà a noi donne una grande responsabilità. Ci dice che dobbiamo essere noi a perseguire in primis la strada delle virtù. Perché? Ci dice questo. Quando un uomo ama una donna, deve diventare degno di lei. Maggiore è la sua virtù, più nobile è il suo carattere, più è devota alla verità, alla giustizia, alla bontà. Più un uomo deve aspirare ad essere degno di lei. La storia della civiltà potrebbe effettivamente essere scritta nei termini di livello delle sue donne. Ecco, quindi concluderei dicendo che se vogliamo una civiltà forte, una civiltà in cui ci si possa votare anche al martirio, in primis noi donne dobbiamo perseguire e coltivare la virtù della fortezza.
Assolutamente, Sara, e ti ringrazio moltissimo per questi pensieri che hai condiviso con noi e per aver posto l'accento su questo elemento, perché davvero il ruolo delle donne è insostituibile, unico e specialissimo nella società e soprattutto nella cristianità, perché la donna è come all'interno della famiglia, è il cuore pulsante, l'anima. Il mezzo attraverso il quale la linfa vitale viene irrorata nel corpo stesso della famiglia, e quindi poi allo stesso modo questo accade nella società. Ecco perché è fondamentale che anche le donne per prime si donino a nostro Signore Gesù e ne coltivino tutte le virtù all'interno della vita cristiana, della pratica cristiana, nella propria esistenza. Dopotutto ce lo insegna la Sacra Scrittura, proprio come attraverso una donna è venuto il peccato originale per l'umanità, quindi attraverso Eva, così attraverso una donna, ovvero la Santissima Vergine Maria, è venuta la redenzione in nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, quindi parimenti, come le donne con la loro opera possono produrre anche purtroppo degli effetti molto negativi su tutta quanta l'umanità, così invece possono segnare la differenza e produrne invece e suscitarne invece la santificazione e l'elevazione morale e spirituale. E poi, esattamente come dicevi tu, è attraverso la luce degli occhi che può manifestarsi l'amore di Dio. Dopotutto, dice anche il proverbio stesso che l'occhio è lo specchio dell'anima, e quindi nella vista, nello sguardo, si può vedere la stessa grazia di Dio, la sua presenza nell'anima dei suoi testimoni, ovvero dei martiri. E per questo non sorprende come lo sguardo proveniente dagli occhi, appunto, dei martiri e delle martiri possa assumere un significato straordinario. Ordinario, fondato, come dicevi, sulla virtù della fortezza, che è appunto non per niente una delle quattro virtù cardinali, ovvero dei cardini, dei pilastri portanti della vita cristiana, frutto dell'amore di Dio e della sua grazia suscitata dalla preghiera e dall'impegno costante nel dominio di sé. Alla luce del Vangelo. E poi sì, Matilio, noi possiamo sempre prendere esempio, anche se per il caso non siamo chiamati, cioè anche se appunto non dovessimo essere chiamati a dare una testimonianza con l'offerta della nostra vita, quindi accettando la morte nel nome di nostro Signore, però possiamo prendere esempio nell'accettare martirio morale, ecco, questa è l'espressione che potremmo usare, proprio nella sopportazione paziente delle persecuzioni che, come dicevamo prima, costituiscono la patente del cristiano a tutti gli effetti. Quindi martirio morale con l'accettazione delle persecuzioni oppure anche dell'incomprensione o dell'isolamento emotivo rispetto alle persone che ci circondano e che magari possono non capirci, possono rifiutarci, possono distaccarci e allontanarci da sé perché non condividono la nostra fede e i nostri principi, e quindi noi possiamo ritrovarci a soffrire come un senso di abbandono e di solitudine che però deve essere compensato sempre dalla consapevolezza della presenza in noi, della grazia e della vicinanza costante di nostro Signore Gesù Cristo che ci accompagna e ci sostiene sempre nell'impegno a seguire la sua strada e ad imitarlo nella nostra vita. E quindi, di fronte a questo, qualunque tipo di soddisfazione o di gratificazione umana perde di necessità, possiamo dire a tutti gli effetti. E allora, cari radioascoltatori, con l'invito ad imitare sempre l'esempio dei grandi martiri cristiani e soprattutto delle martiri, nella fattispecie di Santa Lucia e Santa Eulalia. Santa Lucia, appunto, sarà celebrata domani la festa a lei dedicata. Noi vi invitiamo a continuare sempre nella perseveranza cristiana e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica e che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre e i santi e le sante martiri preghino sempre per tutti voi. Un carissimo saluto da parte nostra e a presto. Ave Maria.